6 di sera magazine.
Buonasera da Angelica Arbasini. Il nostro ospite della puntata di oggi è lo scrittore, cantautore e docente Max d'Este, che ci presenta il suo ultimo lavoro. Si intitola Quando il cielo collassa, edito da Iconos. La trama si sviluppa tra più epoche e luoghi, dall'Italia fascista alla Parigi delle avanguardie, passando anche per il Ticino. La narrazione è ambientata infatti anche a Bellinzona, su due piani temporali che si svolgono a un secolo di distanza. Protagonisti sono da un lato alcuni sopravvissuti che nel 2039 riemergono da un bunker dopo anni di isolamento. Dall'altro c'è un manoscritto che riporta il lettore alla Belle Époque e poi agli altri anni tra le due guerre mondiali. Il libro, diciamo, conclude la trilogia narrativa già iniziata da d'Este, Il diario come rifugio al disagio. Io do il benvenuto a Max d'Este, buonasera e benvenuto.
Buonasera e un caro saluto a tutti.
Dunque, partiamo proprio da queste due linee narrative, perché il romanzo intreccia queste due linee.
Ma l'idea è quella di raccontare l'attuale presente, un periodo di crisi, come possiamo vedere sotto ogni punto di vista, e a differenza delle opere passate ho pensato di provare a parlare di questo presente raccontando un prossimo futuro, quindi parliamo tra una quindicina d'anni, e poi rivivendo un nostro passato molto significativo, che è quello del primo Novecento, al passaggio tra la Belle Époque e le due guerre mondiali, dove c'è stata una grande così crescita da un punto di vista tecnologico. Le principali invenzioni sono state fatte in questo periodo, dove da una parte c'era un grande ottimismo e un nuovo benessere, e dall'altra ci si armava fino ai denti, e poi sappiamo com'è andata a finire. Quindi era un periodo di crisi anche quello, e l'attuale presente lo vivo come un periodo di transizione, di crisi, che non ha una connotazione negativa. E crisi vuol dire momento di un passaggio da una situazione a una nuova situazione, da un'epoca all'altra, e sicuramente la tecnologia la sta facendo da padrona. Pensiamo anche all'intelligenza artificiale e altre situazioni che ci mettono in condizioni di confrontarci sempre di più con la macchina, dove l'uomo è sempre più aumentato. Ecco, tutto questo ho pensato di immaginarlo in un prossimo futuro, dove ci porterà, e parlare anche del passato, dove in un certo senso abbiamo già vissuto una fase del genere, mi sembrava interessante per approfondire un po' l'attuale presente.
Ma questo è un romanzo ritrovato, scritto da,
esatto,
Massimiliano Dolci, ambientato appunto tra 800 e anni 30, che racconta la sua vita, i suoi amori, la vocazione letteraria, le sue scelte misteriose, visioni del futuro. Quindi si è un po' ispirato a questo romanzo.
È proprio così, questo giovane protagonista in questo piano narrativo storico e vuole scrivere il romanzo perfetto, sfruttare le conoscenze dell'epoca e in particolare prendere spunto anche dalla meccanica quantistica, e andando anche a incontrare gli scrittori più importanti dell'epoca, uno su tutti, James Joyce, e per questo viaggerà prima in Svizzera e poi andrà anche a vivere a Parigi per incontrare James Joyce e farsi dare qualche consiglio, qualche segreto per scrivere quello che per lui dovrebbe essere un romanzo perfetto. E quindi di nuovo ancora l'idea della scrittura come possibilità di salvezza per l'uomo e per l'umanità intera.
Ecco, Massimiliano Dolci è il protagonista del romanzo, ma ci sono altri personaggi principali di cui vorrei fare accenno, insomma, Elias, Lena, Josephine, Viola, Heidi, Francesca, chi sono?
Sì, quelli del piano narrativo futuro li sento molto vicini a me, potrebbero essere visibili anche oggi tra di noi, e sono persone che provano a ripartire, provano a resistere, provano a sopravvivere dopo quella che immaginano sia stata un'apocalisse. Non sanno ancora di quale tipo, si sono trovati in questo bunker e in questo bunker ci hanno vissuto 10 anni, e nel momento in cui escono si rendono conto che è tutto distrutto, e quindi anche l'idea soltanto di immaginare ora cosa facciamo e proviamo a sopravvivere, e loro ci provano, così anche aiutarsi a vicenda e vedere dove si può arrivare. È chiaro che questo innesca tutta una serie di situazioni anche per capire fin dove possiamo arrivare come umanità, e mi sembrava molto interessante così affrontarlo in chiave di un romanzo collettivo, questo piano narrativo futuro dove più persone potevano così dare un loro contributo. Invece nel passato il protagonista soprattutto è questo giovane scrittore, e tutto ruota attorno così alla sua volontà di scrivere un romanzo perfetto, ma anche lui intreccerà delle relazioni, conoscerà una pittrice a Parigi giovane che dipinge nature morte e lo porta nei suoi vernissaggi, incontrerà davvero tantissimi altri personaggi. Quindi ecco, in sintesi ci sono tantissimi personaggi sia nel piano narrativo del passato sia in quello del futuro, e proprio l'idea di dare uno spaccato della nostra società degli ultimi tempi, diciamo.
Il diario come rimedio, abbiamo detto, al disagio. Che cosa intende lei con questo?
Allora, quando il cielo collassa si configura come il terzo romanzo di una trilogia iniziata con Il desiderio di cadere e continuata con Lasciare andare. In questo primo romanzo, Il desiderio di cadere, il romanzo permetteva al protagonista di provare a riprendersi dopo un grave trauma. Nel secondo romanzo, Lasciare andare, si tratta di un adolescente che prova a diventare adulto e non scrive soltanto per sfogarsi e raccontare un po' quello che non va, ma prova a scrivere in versi, cercando quindi la magia della parola, del ritmo, per ritrovare anche una certa bellezza e anche nutrirsi così un po' spiritualmente. E invece in questo terzo romanzo a scrivere non è più l'uomo, questo diario, il diario dal bunker, ma è un'intelligenza artificiale, quindi l'idea che anche quando l'uomo non ci sarà più, probabilmente le macchine racconteranno di noi, si ricorderanno di noi, e comunque qualcosa di noi potrebbe restare nel loro dialogo.
Senta, le posso fare una domanda sui personaggi? Abbiamo
certo.
Parlato di Massimiliano Dolci, ma chi è stato il personaggio più difficile da scrivere
certo,
per lei?
Sicuramente. Secondo me Elias nel piano narrativo futuro, perché tutta la pressione inizialmente su di lui, è lui che cerca di dialogare con questa intelligenza artificiale che cerca di far restare in piedi questo bunker, ma anche che prende delle decisioni all'interno del gruppo nei momenti cruciali, che non posso spoilerare, ma ce ne sono vari, e porterà a un certo punto il gruppo a spaccarsi in due. E non è stato facile, però mi sembra anche quello più di stretta attualità. Ora come ora spesso ci troviamo sempre di più di fronte a decisioni che sono importanti, che dobbiamo prendere, non possiamo più far finta di nulla. Da più punti di vista, ora non vorrei essere troppo generico, però pensiamo soltanto al clima, visto che in questi giorni assistiamo a temperature molto alte,
certo.
È chiaro che non possiamo più esitare, è chiaro che il clima potrebbe essere una delle cause di una futura apocalisse. E riusciamo a immaginarci tra 50 anni, tra 100 anni, quale sarà la situazione, le nuove generazioni cosa avranno davanti, e sono scelte che vanno fatte nell'immediato. E poi situazioni simili ce ne sono anche altri livelli, una su tutte la guerra, il fatto che le nazioni attualmente tendono a riarmarsi, a investire tantissimo negli eserciti. È chiaro che è un discorso molto complesso, però anche qui a dipendenza delle scelte che si fanno il nostro futuro cambia. E infine l'ultima, che è anche di stretta attualità, anche questa idea di ritorno al nucleare, all'utilizzo di centrali nucleari, sono temi importanti, e le scelte così condizioneranno il nostro futuro certamente in un modo o nell'altro.
Ma quindi il mondo descritto nel bunker è una previsione, una metafora o addirittura un avvertimento?
Sì, assolutamente. C'è questo gruppo di sopravvissuti che partecipa all'inaugurazione di un bunker, all'attuale presente. Questo bunker si chiude, non si sa cosa è successo fuori e queste persone che tra l'altro neanche si conoscono si trovano a dover convivere in questo bunker. E ogni tanto io pensavo, perché ultimamente si parla spesso di questo tema, la Svizzera è la nazione più, così, più dotata al mondo per quanto riguarda la possibilità di dare un posto a ogni suo cittadino in un bunker, e si parla anche di rinnovarli e di renderli ancora più performanti. Ma la domanda è: quanto tempo veramente riusciremo a restare in un bunker? Ecco, qui ho iniziato a immaginare questa situazione. E nel libro ci restano almeno 10 anni prima che questo bunker si apre e permetta loro di uscire. 10 anni sono tantissimi, ma la seconda domanda è una volta che sono fuori, il fatto di non vedere più nessuno, il fatto che tutto appare distrutto, cosa implica? Implica che si può provare ancora a continuare, far rinascere così un'umanità o arrendersi?
Io direi ci fermiamo per il tempo di un disco, poi continuiamo a parlare di questo romanzo Quando il cielo collassa con il cantautore e docente, nonché autore del libro Max d'Este. E questo libro, lo ricordiamo, conclude una trilogia narrativa dal titolo Il diario come rimedio al disagio.
Your secrets, like sunlight in the shadows, like footsteps in the grass. I won't ever break my promise, like a songbird in the silence, like stones against the glass.
quinta ad este, nei temi centrali c'è anche quello della lettura come strumento di salvezza. Dunque, la lettura diventa un mezzo di sopravvivenza. Crede che la cultura sia davvero un bisogno primario?
Allora, io ho messo in condizione questi sopravvissuti di uscire da questo bunker dopo 10 anni. In questo bunker non avevano nulla e loro si sono messi a ricercare per alcuni giorni tra le macerie e hanno trovato un manoscritto dentro una cassaforte, inedito, e doveva essere pubblicato da un ricercatore. E loro la prima cosa che hanno pensato è quella di riportare questo manoscritto al bunker e leggerlo ogni sera, uno per intrattenersi, ma due per il fatto di leggere ad alta voce, quindi così una qualità che ci caratterizza come esseri umani, cioè il fatto di poter parlare, comunicare, usare l'oralità, di scoprire questa dimensione, ed è per loro importantissima, perché poi trattando anche, ricordandosi un po' quello che erano, quello che è stato l'uomo nel passato, rileggendo la storia, li tiene in vita, li tiene a galla. C'è un forte parallelo con la storia nel piano narrativo storico, perché a un certo punto James Joyce propone a questo giovane scrittore di leggere il suo libro, di non pubblicarlo, ma di leggerlo, di ritornare all'oralità, quell'oralità che ha dato il là alla storia della letteratura con Omero e l'opera famosa L'Ulisse.
E Joyce, certo. Ascolti, esatto. Tra i temi c'è anche la meccanica quantistica, il concetto di tempo. Da dove nasce questo interesse per la meccanica quantistica? E cosa c'entra?
Sì, allora, il romanzo usa in effetti alcuni principi della meccanica quantistica come struttura narrativa, in particolare il principio della sovrapposizione di stati. In concreto, il protagonista del piano narrativo del passato immagina contemporaneamente tutte le possibili versioni del proprio romanzo e solo alla fine queste possibilità collassano nell'opera definitiva. E in questo senso anche il passato e il futuro sembrano influenzarsi reciprocamente, come se fossero collegati da una forma di entanglement. Sono due concetti così molto affascinanti della meccanica quantistica, mi sembrava interessante riproporli anche in chiave letteraria, un po' così come ha fatto Joyce per la psicanalisi, o lo stesso Svevo con la coscienza di Svevo. La psicanalisi mi sembrava interessante riportare i concetti della meccanica quantistica anche come strumento per scrivere, in concreto l'idea che a dipendenza delle scelte che si fanno tutte le storie sono possibili e solo nel momento in cui decidiamo di scrivere una questa si realizza. E in una metafora che viene usata per chi divulga meccanica quantistica, io sono semplicemente interessato, appassionato, ma non ho le competenze per parlarne in dettaglio, però c'è un esempio che mi piace molto, è questa idea che per la meccanica tradizionale, se buttiamo una moneta sotto una poltrona, per la meccanica tradizionale è o è testa o è croce, ecco, per la meccanica quantistica è sia testa sia croce, cioè solo nel momento in cui una persona la osserva questa si determina, quindi c'è il collasso, e l'idea che l'osservatore dà vita all'osservato e quindi ancora più affascinante l'osservato fino a quando qualcuno non lo guarda non esiste, ma potenzialmente c'è, così come tutte le storie potenzialmente ci sono fino al momento in cui decidiamo di raccontarne una. È un po' complesso da raccontare, per questo mi sono preso più di 200 pagine per provare a mettere in scena con una storia questo concetto, ecco, che mi affascinava.
Bisogna leggerlo questo romanzo. Senta, l'opera secondo me suggerisce che anche dopo la distruzione del mondo materiale, memoria, conoscenza, arte e legami umani restino gli strumenti che poi permettono all'umanità di sopravvivere e ricostruirsi.
Sì, è proprio così. Siamo a un punto dove più persone, addetti ai lavori, pensatori. Lo stesso Papa, circa un mese fa, con una sua enciclica, ha usato l'espressione dobbiamo disarmare l'intelligenza artificiale. Ora, per me è uno strumento affascinante, così come gli altri strumenti tecnologici, però è vero che ci pone qualche interrogativo in più e soprattutto l'interrogativo è cos'è che ci rende umani o cos'è che permette all'uomo di restare umano in quanto tale, nel momento in cui inizia a delegare tantissime delle sue attività all'intelligenza artificiale, sotto forma di ragionamento, ma anche pensiamo all'avvento dei robot, sempre più presenti nel mondo del lavoro, anche nell'attività domestica. Ecco, e quindi ecco, la cultura soprattutto, e di conseguenza la scrittura, la lettura e l'arte, sono, diciamo, il patrimonio dell'umanità o quello che ci permette di definirci e ci racconta il nostro passaggio qui sulla Terra.
Quando il cielo collassa, ultimo capitolo della trilogia Il diario come rimedio al disagio, è un viaggio tra epoche, memoria e identità ed è l'ultimo lavoro dello scrittore e cantautore ticinese Max d'Este, che è stato ospite oggi nella nostra puntata di 6 di sera Magazine. Grazie Max d'Este.
Un caro saluto a tutti e grazie ancora per l'invito e buona estate.
Siamo arrivati al termine di questa puntata, grazie per averci seguito. Da Angelica Arbasini, l'augurio di una buona settimana.